Michele Neri narra Il bastimento a tre piani.
Questa storia parte dalla terraferma e parte da una campagna, probabilmente una campagna, una casa di campagna vicino a Reggello. Non lo sappiamo se era tra Vallombrosa e Saltino, dove abitavano dei contadini. Questi contadini erano, diciamolo, molto poveri, avevano poco da mangiare e tutte le volte facevano una grande fatica a mettere insieme il desinare con la cena, ossia il pranzo con la cena, si dice. Nonostante questo, vivevano nella loro casetta e avevano un piccolo bambino che cresceva e accudirono. Una sera, di una giornata sicuramente più brutta di questa, con un cielo fosco, appunto minacciava tempesta, un grande brontolio, tuoni, lampi, fulmini e saette che si vedevano avvicinare, dal Trafomagno naturalmente, bussarono alla loro porta. I due anziani erano appunto davanti al fuoco con il loro bimbetto per riscaldarsi, bussarono alla porta e andarono ad aprire. E trovarono un uomo con un grande cappello, con una piuma, con un mantello completamente bagnato fradicio e che forse si era perso. Allora immediatamente lo fecero accomodare. Prego, prego, venga, venga, riparo. Ma cosa fa tutto fradicio? Si levi questi panni di dosso, venga qui vicino al fuoco. E insomma, lo fecero avvicinare al fuoco, gli dettero qualche cosa di asciutto e poi naturalmente gli offrirono quel poco che avevano da mangiare. Dopo che si ebbe rifocillato, che ebbe mangiato, naturalmente gli prepararono qualche cosa per dormire. Non era una giornata per cui si poteva continuare a viaggiare. E quindi gli prepararono un letto così vicino al camino in maniera che potesse stare al caldo e riposarsi. E così anche loro andarono. Alla mattina, naturalmente, i contadini si svegliano presto, a volte anche prima di noi, eh? Presto, 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 quando canta il gallo. Si alzarono, andarono appunto nella cucina dove avevano lasciato il loro ospite, che non c'era più. Quel letto che avevano sistemato era tutto rifatto, rimesso in ordine, e sul tavolo della cucina videro che c'era una lettera e una borsetta. Una borsetta con qualche cosa dentro. Allora immediatamente guardarono attorno, pensarono che fosse uscito un attimo, provarono a chiamarlo, ma non sapevano nemmeno come si chiamava, no? Cioè, non gliel'avevano chiesto. Vabbè, siccome non erano molto bravi a leggere, perché all'epoca si studiava poco, aprirono la lettera e un po' a fatica riuscirono a capire questo. E nella lettera c'era scritto: Carissimi, mi avete ospitato. E vi sarò eternamente riconoscente. Sappiate che in realtà io non ero un viandante che si era perso, ma bensì il re d'Inghilterra che viaggiava in incognito, nascosto sotto altre vesti, per conoscere paesi nuovi. Per cui quel poco che vi lascio, spero che vi potrà essere utile e potrà far crescere e studiare vostro figlio. E mi raccomando, lo ho sempre nel cuore e quando sarà grande mandatelo in Inghilterra che si presenti al mio cospetto che io lo nominerò cavaliere. A quelle parole i due contadini rimasero a bocca aperta, ma come sarebbe a dire? Andarono ad aprire il fagotto era pieno di monete d'oro. Svegliarono il loro bimbo e gli dissero: guarda, guarda che cosa ci ha lasciato quello straniero, guarda, guarda! E insomma, da quel giorno naturalmente fecero una vita che era completamente diversa. Il bambino poteva andare a scuola, a studiare, poterono avere da mangiare tranquillamente e da vestirsi. E così passarono gli anni. Quando il bimbetto ormai era diventato un ragazzo, a un certo punto, come succede in tutte le famiglie, iniziò a fare delle domande. Diceva: Babbo, ma che cos'era questa storia che mi avete sempre detto di un uomo con il cappello che è arrivato di notte tutto bagnato e che poi ha lasciato tutte queste monete e che mi hanno permesso di studiare, di andare a scuola e poi di vestirmi? Sì, è vero, è così. Ma poi che cosa? Guarda. E gli mostrarono la lettera. Nella lettera c'era scritto che Il re d'Inghilterra avrebbe accolto il ragazzo e l'avrebbe nominato cavaliere. Immaginatevi voi, quel bimbetto che ormai era un giovanotto e che, insomma, stare fra Vallombrosa e Santino non ne poteva più, aveva la curiosità di andare nelle grandi città. Babbo, mamma, ma io voglio partire! Ma... E insomma, insisti, e gli dovettero dare un permesso, come dovete fare voi prima o poi, Vabbè. E quindi la mamma gli preparò un bel fagotto, il babbo gli diede qualche cosa da mangiare e il giovane si mise in cammino. Cammina, naturalmente scese dalla montagna, attraversò le pianure, cammina, attraversò tante città e chiedeva tutte le volte le indicazioni per arrivare in Inghilterra. Immaginatevi voi quanto era lunga arrivare dalle montagne fino all'Inghilterra, finché non arrivò a un porto e lì gli dissero che si doveva imbarcare perché l'Inghilterra era ed è tuttora un'isola. Per cui prese un bastimento, attraversò il mare e nonostante che soffrisse un po' per i cavalloni e le onde che sbatacchiavano di qua e di là, quando finalmente sbarcò, era felicissimo. Immaginatevi voi questo ragazzo che aveva la prospettiva di andare dal re a farsi nominare cavaliere! Non una cosa qualsiasi, non idraulico di corte, con tutto il rispetto per gli idraulici. E si incapinò cercando le indicazioni di dove si trovava il castello del re. Ma la cosa che successe è che mentre camminava tutte le persone che incontrava si rese conto che erano particolarmente tristi. Addirittura piangevano. C'era qualcuno che era disperato. E allora il giovane diceva: ma dove sono andato a finire? Ma cos'è questo paese? Ma perché tutti sono tristi? Ma perché anche agli angoli delle strade c'è le persone che non fanno altro che lamentarsi e piangere a dirotto. A un certo punto si avvicinò ad un anziano e gli domandò, dice: ma mi scusi, ma che cosa è successo? Ma perché qui tutti stanno piangendo? Ma come sarebbe a dire? Mi sembra un paese così.
Sapessi la disgrazia che è caduta su questo regno.
Che cosa è successo? Mi sembra un paese così bello.
No, dovresti sapere che qui è arrivata una strega malvagia
che ha portato via tutte le giovani ragazze.
E ora è toccato anche alla figlia del re, alla principessa. L'ha portata via
e il re ha mandato i cavalieri, i conti, i baroni, i visconti e tutti i soldati alla ricerca, ma nessuno è mai tornato indietro.
E nessuno sa
dove sia stata portata via, dove sia stata rapita questa giovane principessa e tutte le altre dame. Il ragazzo allora capì perché tutti erano disperati, perché una tragedia era piombata su quel bellissimo regno. Allora disse: beh, io devo fare qualche cosa. Il re mi ha aiutato, mi ha fatto crescere, mi ha dato la possibilità di studiare, io devo salvare la principessa. E così si recò al castello.
Naturalmente quando arrivò davanti al castello c'erano le guardie del re, no? Cosa vuoi, giovane?
Io voglio parlare con il re.
Ma vai via, guarda, giovane, il re c'ha altri pensieri, è preoccupatissimo.
Lo so che è preoccupato, ma io voglio aiutarlo.
Ma cosa dici? Vai, ragazzo, levati di mezzo.
No, ma io... E a un certo punto si ricordò della lettera. Ce l'aveva, se l'era portata dietro, la famosa lettera che aveva lasciato ai suoi genitori tanti anni addietro. E allora la mostrò. E sulla lettera c'era la firma del re.
Allora le guardie... Ma allora, aspetta qua, aspetta un momento, andiamo noi a parlare con il re.
Andarono a parlare con il re e il re acconsentì che il giovane si presentasse. Allora il giovane arrivò nel grande salone dove c'era il trono e dove stava il re a sedere e si inginocchiò.
Maestà, giovane, alzati e fatti abbracciare, finalmente dopo tanti anni posso vedere quel bravo ragazzo che sei diventato, i cui genitori mi ospitarono una notte.
Maestà, ma io voglio fare qualche cosa per voi. Che cos'è questa storia, questa leggenda?
No, purtroppo non è una leggenda. Sappi che mia figlia, come tante altre, non solo le principesse di questo regno, sono state portate via da una strega malvagia.
Ma io...
Ma te sei giovane, non puoi fare...
Ma io voglio comunque andare a liberarla.
Ma cosa vuoi fare? Io... Ti metto a disposizione tutto quello che vuoi, ma sappi che
tutti i cavalieri, anche particolarmente coraggiosi, che hanno provato non sono più tornati indietro. Ma io sento che sarò fortunato. Sono stato fortunato una volta, sarò fortunato una seconda volta.
Ebbene, chiedimi quello che vuoi e
vai pure, ma sappi che nessuno è tornato indietro. E così il giovane lasciò la corte e si mise a pensare, perché in effetti si accorse che, domandando a tutte le persone che incontrava, tanti erano partiti ma nessuno era tornato. E c'era chi si era recato a nord, chi a sud, a est, a ovest. Avevano girato tutta la grande isola d'Inghilterra, ma nessuno era mai tornato indietro. A un certo punto, mentre camminava e pensava, si accorse che era arrivato al porto, un grande porto con tanti bastimenti, tanti velieri, e a un certo punto gli venne in mente che forse tanti erano andati appunto a cercarla per terra e forse lui avrebbe dovuto cercarla per mare. Ebbene sì, ha detto sì, forse. E si accorse che mentre rifletteva, forse parlava un po' ad alta voce, c'era un vecchio marinaio, di questi con la barba bianca, con la pipa, che stava lì a fumare sul molo, accanto alle reti, che lo guardava. E a un certo punto gli disse: ma hai ragione, giovane, per mare devi andare. Ma dici a me?
Sì, dico a te.
Ma sai, io stavo ragionando, la principessa e la strega.
Sì, lo so che cosa pensa.
Ma come fate a saperlo? Eppure mi sembrava che non l'abbia detto.
No, non lo so, però dai retta a me. Vuoi un buon consiglio?
Certo, io i consigli li accetto da chiunque.
Allora, dai retta a me. Prendi questo bastimento a tre piani e parti per cercare per mare la principessa e sicuramente la troverai.
Ma devo fare così? Il re mi ha detto che posso chiedergli qualsiasi cosa. Gli chiederò proprio questo bastimento a tre piani, mi sembra bello, ma c'ho bisogno di un equipaggio.
No, non c'hai bisogno di un equipaggio. Verrò io con te.
Ma come? Lei? Ma mi sembra un po' anziano per fare un viaggio.
No, non c'è problema.
Ma però bisogna radunare una ciurma, ci vogliono altri marinai, giovani.
No, partiremo noi due. Basta che te segui i miei consigli.
Va bene. Cosa devo fare?
Allora, lo vedi? Devi, per prima cosa, riempire il primo piano del bastimento con briciole di pane.
Briciole di pane? Ma marinai, ma vi prendete in giro?
No, io parlo seriamente, ho detto briciole di pane.
Ma briciole di pane? Ma che...
Sì, dai retta a me.
E così il giovane si mise a girare per tutta la città a raccogliere le briciole di pane. E qualcheduno lo guardava, pensava che fossero completamente matto, no? Avete mai visto nessuna regella da raccogliere briciole di pane? Che vi bussa alla porta, vi dice: oh, no, quando scuoti la tovaglia, aspetta, dammi a me le briciole di pane! Insomma, raccogli, riuscì a riempire il primo piano del bastimento con briciole di pane. E allora poi tornò dal marinaio.
Marinaio, allora possiamo partire? Aspetta, no, ancora non possiamo partire. Devi fare un'altra cosa.
E cosa devo fare?
Devi riempire il secondo piano.
E di che cosa?
Croste di formaggio.
Croste di formaggio?
Sì, dai retta a me. Ci serviranno a lungo il viaggio.
E allora il giovane iniziò a girare per tutta Reggello cercando... No, Reggello no, perché era già in Inghilterra, ho detto una storia. Per tutta l'Inghilterra cercando... croste di formaggio, la fine del parmigiano, del pecorino, non so, di solito cosa si fa con le croste di formaggio?
Si buttano via.
Insomma, sparpagliò la voce e riuscì a riempire il secondo piano di croste di formaggio. Poi si ritornò dal marinaio, disse: marinaio, allora partiamo, saltiamo, leviamo l'anca.
No, aspetta, devi riempire anche il terzo.
Ecco, mi sembrava che ci fosse qualche altra...
Però, mi raccomando, questo lo devi riempire con ossa di morto e carne putrefatta.
Come sarebbe a dire? Ossa di morto e carne putrefatta? Ma che schifo, ma che cosa?
No, direttamente, serviranno a lungo viaggio.
E così il giovane, non sapendo come fare, andò alla ricerca anche le ossa di morto e della carne putrefatta. Immaginatevi voi che schifo, puzzava da morire. E insomma, gira, riuscì a riempire il terzo piano del bastimento. A quel punto andò dal marinaio e dice: marinaio, ma a questo punto possiamo...
Sì, partiamo.
Ma sei sicuro che partiamo solo io e te?
Sì, non ti preoccupare.
E così il bastimento salpò, partì. Iniziò a navigare e navigò un giorno, due giorni, tre giorni. La sera del terzo giorno, a un certo punto, arrivarono davanti a una piccola isola. Era un'isola che sembrava completamente deserta, buia e silenziosa. E allora il marinaio disse:
allora gettiamo l'ancora e fermiamoci qua.
E gettarono l'ancora e si fermarono.
Il marinaio, naturalmente, che aveva sempre fumato la pipa, e stava a guardare la direzione del vento, si affacciò alla balaustra e con le mani vicino alla bocca disse: ehi, dall'isola!
Il giovane diceva: mi sembrava non ci fosse nessuno, ma hai visto qua?
Direttamente: ehi, dall'isola!
Ma sei proprio sicuro? A me mi sembra tutto buono. Dopo qualche istante, però, si sentì un rumore lieve che proveniva da quell'isola che sembrava deserta.
Che cosa portate sul vostro bastimento?
E allora il marinaio disse:
briciole di pane!
E in men che non si dica, decine, centinaia, migliaia di piccole formiche salirono sulla nave e iniziarono a prendere una briciolina per volta per portarla a terra. E in su e in giù, da terra al bastimento, e poi giù dal bastimento a terra, finché non ripulirono completamente il primo piano del bastimento, che sembrava il salone delle feste del re, completamente lucido, pulito, senza niente. Allora, prima che l'ultima formica lasciasse il bastimento, si rivolse al giovane e gli disse:
giovane, grazie per quello che hai fatto per noi. Mi raccomando, ricordati, quando avrai bisogno, chiamaci.
Grazie, formichine, ma cosa volete che possa... va bene, se proprio avrò bisogno vi chiamerò, ma
le formiche...
E come devo fare?
Basta che tu dica: formiche, belle formiche, aiutatemi voi, e noi da qualsiasi parte del mondo tu sia verremo in tuo aiuto.
Va bene, formichine, farò così. E così si salutarono. Ripresero a navigare e navigarono un giorno, due giorni, tre giorni. La sera del terzo giorno si fermarono davanti a un'altra isola. Anche questa stranamente sembrava deserta, buia e silenziosa, senza che vi abitasse nessuno in sostanza. Ma il marinaio, che era sempre stato a fumare la pipa in cima all'albero più alto della nave, scese giù, si avvicinò alla balaustra e... Si sentì una voce lieve che diceva:
che cosa portate sul vostro bastimento?
Crosta di formaggio!
Ne prendiamo noi!
E in men che non si dica, centinaia, migliaia di piccoli topolini salirono dalla terraferma fino al bastimento e iniziarono a prendere e a portare via tutte le croste di formaggio in un andare e vieni dal bastimento alla terra,
dalla terra al bastimento, dal bastimento alla terra e via, piano, 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 piano.
Quando, alla fine di tutto questo andare e venire, l'ultimo topolino stava per scendere e si girò verso il giovane e gli disse:
mi raccomando, giovane, grazie per tutto quello che hai fatto.
Che cosa ho fatto? Vi ho lasciato prendere le croste di formaggio? Che cosa me ne facevo delle croste come me? Come le briciole di pane, cosa ci facevo? Vabbè, tutto il pane grattato, ma insomma, va bene. Le croste di formaggio, che cosa?
Sappi che quando avrai bisogno di noi potrai chiamarci in qualsiasi punto del mondo tu sia, noi verremo in tuo aiuto.
Va bene, grazie Topolini, ma... ma come faccio a chiamarvi?
Basta che tu dica: topi, bei topi, aiutatemi voi, e in qualsiasi parte del mondo tu sia, noi verremo in tuo aiuto.
Va bene, grazie Topolini.
E così si salutarono. Il giorno dopo naturalmente ripartirono, viaggiando un giorno, due giorni, tre giorni,
e si fermarono davanti a un'altra isola. Anche questa era piccola, buia, non c'era una luce, era silenziosissima. E allora il giovane guardò il marinaio, che nel frattempo stava fumando la pipa, che si avvicinò alla balaustra e...
l'isola!
A forza di urlare aveva perso la voce.
L'isola!
Ma poi non ti sentono più.
Silenzio,
secondo me proprio non c'è nessuno su quest'isola. Appena detto questo si sente un fruscio. Fum, fum, fum. E quella poca di luce che c'era da uno spicchio di luna che era sorto in cielo venne oscurata. E allora il giovane si guardò in alto e vide... c'erano delle creature immense con delle ali gigantesche che volavano. Vroom, vroom, vroom. Era uno stuolo enorme di avvoltoi che si poggiarono tutti sugli alberi del veliero.
Che cosa portate nel vostro bastimento?
Disse il più grosso degli avvoltoi.
Portiamo ossa di morto e carne putrefatta!
Disse il marinaio, che a quel punto già aveva un mal di gola incredibile, aveva urlato come un ossesso.
Le prendiamo noi,
disse l'avvoltoio. E così, un avvoltoio alla volta, scesero sul ponte e iniziarono a portare via le ossa di morto e la carne putrefatta. E dopo un volo, un altro volo, piano piano ripulirono tutto e il terzo piano del bastimento risultò lustro e lucido come uno specchio. Prima che l'ultimo avvoltoio se ne andasse, salutò il giovane e gli disse:
mi raccomando, quando avrai bisogno di noi, chiamaci. E in qualsiasi parte del mondo tu sia, noi verremo in tuo aiuto.
Grazie, avvoltoi. Cosa ho fatto? Vi ho lasciato prendere la carne putrefatta e le ossa, io proprio...
Sappi che presto avrai bisogno di noi.
Va bene, va bene, va bene. E come faccio io?
Basta che tu dica: avvoltoi, belli avvoltoi, aiutatemi voi, e in qualsiasi parte del mondo tu sarai, noi verremo in tuo aiuto.
Va bene, grazie. Mamma mia, mi fanno quasi paura queste volte. E così, fum, 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 gli avvoltoi lasciarono il bastimento. Il giorno appresso, naturalmente, ripartirono. Iniziarono a navigare, un giorno, due giorni, tre giorni. La mattina del terzo giorno si fermarono davanti a un'isola, in pieno giorno. Era un'isola bellissima, completamente verde, si vedeva che c'erano delle spiagge meravigliose, alberi fioriti dappertutto, scorgavano torrenti e si vedeva che era una sorta di paradiso. Allora il giovane immediatamente disse al marinaio: marinaio, scendiamo, andiamo a fare provvista d'acqua, a raccogliere, ci sono forse un po' di frutti, qualche cosa, andiamo in ispezione.
Va bene, andiamo in tutti i modi trovare un po' di miele per la mia gola.
Insomma, scesero e iniziarono a camminare lungo la spiaggia. Ma da dietro una roccia, a un certo punto...
Cosa fate voi qui sulla mia isola?
Una strega bruttissima era sbucata all'improvviso.
io ho peccato! Ora siete sul mio territorio!
Ma che cosa... cosa volete? Chi siete voi?
Io? Io sono la proprietaria di quest'isola! E... che cosa volete piuttosto?
Noi stiamo cercando la principessa e siamo venuti a liberarla, disse il giovane che tremava di paura.
Ah, bravo, bravo, bene! Vuoi provare come hanno fatto tanti altri?
Perché? Chi è che...
Ebbene, si sappi che tutti quelli che sono venuti sull'isola non sono più riusciti ad andare via.
Come sarebbe detto?
Ebbene sì! Dovrai passare 3 prove! E se non le supererai, rimarrai prigioniero per sempre su quest'isola!
Mannaggia, che cosa facciamo? Andiamo via!
Non puoi più andare via ormai! O affronti le prove, o rimarrai qui per sempre!
E che cosa sono queste prove?
Vieni con me, giovane!
E così il giovane dovette seguire quella strega che lo portò in una grotta. Questa grotta, naturalmente, come tutte le grotte, era buia. Accese un fiammifero e dette fuoco a una candela.
Lo vedi?
E nel mezzo alla grotta c'era una specie di montagnola fatta di chicchi di riso e lenticchie.
Sapete cosa sono le lenticchie, vero?
Sì.
Allora sappi che prima che giunga il nuovo giorno dovrai separare tutto il riso da tutte le lenticchie di questo monticciuolo. E mi raccomando, non un chicco di riso fra le lenticchie e non una lenticchia fra i chicchi di riso. Altrimenti non potrai più lasciare l'isola. Addio, buon lavoro!
E detto questo la strega scomparve. Il giovane disse, ma vabbè, poteva capitare di peggio. E allora si mise allora, cosa ci vuole?
Separare il riso dalle lenticchie, le lenticchie sono marroncine, il riso è bianco,
via. E si mise a separare. Allora, riso, lenticchia, riso, riso, lenticchia, lenticchia, riso, lenticchia, riso, lenticchia, no, riso di qua, lenticchia, riso, lenticchia, sì, lenticchia, riso, riso. E intanto la candela si consumava.
Marinaio, vieni da me, no?
Sì, ora.
Lenticchia di qua. Allora, lenticchia, riso. Lenticchia, riso. Insomma, passava il tempo, ma davanti a sé la montagna di riso e lenticchia era sempre enorme. E la candela stava per finire. Come faceva a riconoscere il riso dalle lenticchie? Finché a un certo punto si trovò completamente all'ora.
Marinaio, ma che cosa? Ma ancora fumare? Ma vieni a dare una mano? Come faccio? Se no poi...
Ma figurati! Ricordati! Ragazzo, ricordati!
Che cosa mi devo ricordare? Piuttosto, vieni a darmi una mano! E c'è da separare il riso alle lenticchie, la candela si sta per spengere, non si vede niente!
Ricordati, ma... chi abbiamo incontrato?
E chi abbiamo incontrato? Chi abbiamo incontrato?
Ricordati!
Le formiche. Proverò a chiamare le formiche. Non mi ricordo come si faceva a chiamarle.
Formiche! Formiche!
Si faceva così?
No.
No. Come si faceva? Com'era? C'era tipo una parola magica? Nessuno se lo ricorda,
non è possibile. Dai!
Formiche, belle formiche, aiuto, aiutatemi voi, no?
Proviamo. Come? Formiche. Belle formiche, aiuto voi? No.
Aiutatemi voi.
Proviamo.
No.
Proviamo, così?
No. Sì, è così però.
A tre. Uno.
Due.
Formiche! Belle formiche!
Aiutatemi voi!
Aiutatemi voi!
E men che non si dica, da ogni parte del mondo, un fruscio di formichine arrivarono ed entrarono dentro la grotta e piano piano al buio iniziarono a separare il riso dalle lenticchie una alla volta in un via vai continuo finché a fine giornata
da una parte c'era un grosso monte di riso e da una parte un grosso monte di lenticchie.
Grazie, formichine belle! Grazie, grazie!
A quel punto...
Ah! Ce l'hai fatta!
Ecco di nuovo la strega. Oh, mamma mia!
Ce l'hai fatta, giovane, ma... Non pensare che con questa prova sei libero. Vieni, vieni con me!
E lo portò davanti alla sua casa. Dovete sapere che la strega abitava in una casa bruttissima accanto a una montagna.
La vedi questa montagna? È così alta che quando sorge il sole la mattina nemmeno un raggio riesce a colpire le finestre della mia casa. Tieni un piccone e una vanga. Se entro domattina non avrai buttato giù questa montagna, in modo che il sole riesca a colpire le finestre della mia casa, rimarrai nell'isola per sempre, mio prigioniero! E così si svanì. Il giovane disse, vabbè, via, mettiamoci a lavoro. Spaccare una montagna? Beh, certo, è un po' faticoso, però ce la dobbiamo fare in tutti i modi. Io non voglio mica rimanere su quest'isola. Insomma, prese il piccone...
Stom, 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 stom,
stom. Marinaio, vieni a darmi una mano piuttosto di fumare la pipa.
Sì, sì. Stom, stom, stom.
Marinaio, marinaio, vieni a darmi una mano, non ce la farò mai, guarda.
Giovane, te sei di memoria corta. Ricordati! Ricordati!
Topi,
cosa mi devo...
Topi, bei topi, aiutatemi voi da qualsiasi parte del mondo voi siete.
Proviamo. I topi. Allora, topi, bei topi, aiutatemi voi.
Proviamo? Te ho un po' di voce, eh?
Uno, due, tre...
Topi! Bei topi! Aiutatemi voi!
E invece, in men che non si dica, dai quattro angoli dell'isola spucarono decine, centinaia, migliaia di topi che con i loro dentini iniziarono a rosicchiare la montagna e piano piano la sbriciolarono come un castello di sabbia.
A quel punto il giovane dice, guarda, Marinaio, c'è...
Te l'avevo detto! Ti ricordi, ma te sei... C'hai la zucca, viene da un'altra cosa!
Grazie, topi, grazie!
Insomma, la montagna era disfatta.
Ah, ce l'hai fatta!
Ecco la strega malvagia!
Bravo, ragazzo!
Come avrà fatto? Come avrà fatto questo?
Però non è finita qua! Vieni, vieni, c'è un'altra prova da affrontare!
Un'altra prova? In effetti è vero, l'aveva detto che erano tre.
Lo vedi? Lassù, su quel monte, c'è una sorgente. È la sorgente di lunga vita. Me ne devi portare una botte piena qua. Però sappi che ai piedi del monte c'è un bosco che è popolato da orchi che si mangiano molto volentieri, ragazzi. E poi, anche se tu riuscissi a attraversare il bosco, da vedi su, salendo tutte le rocce, vi vivono dei serpenti così velenosi che basta il loro sguardo per uccidere anche una creatura immensa. Vai, vai, camminati, giovane, che farai buon viaggio.
E detto questo, il giovane a quel punto era disarmato, dice,
Marinaio, ma che cosa posso fare? Ma come faccio a attraversare un bosco pieno di creature che mi saltano addosso? E poi anche se ce la facessi, se ci sono dei serpenti velenosi, io cosa c'ho? C'ho al massimo un paio di scarpe, ma...
Giovane, ma te veramente, non ti ricordi niente, Quanto fa 3 per 3? 2 per 2? Quanto fa 2? 3 per 3? 6 per 6? 9 per 9? Lo vedi? Che non vi ricordate nulla? Ve lo dico alle maestre?
Vabbè, a parte questo, il marinaio disse,
ricordati chi abbiamo incontrato? Chi abbiamo incontrato?
Gli avvoltoi, giusto. Loro possono volare e loro possono raggiungere la vetta. E allora li devo chiamare. Ci vuole il telefono?
No.
No.
Avvoltoni, belli avvoltoni. Aiutatemi voi da qualsiasi parte del mondo voi siete.
Perfetto. Proviamo? Al tre. Con un po' di voce. Uno, due, tre.
Avvoltoni, belli avvoltoni. Aiutatemi voi.
Il cielo fu oscurato dalle enormi ali degli avvoltoi che piano piano scesero ai piedi del giovane.
Avvoltoi, aiutatemi voi, io non so come.
Non ti preoccupare. Noi, col nostro becco, prenderemo una goccia alla volta dell'acqua dalla fonte di lunga vita e riempiremo il baurile come vuole la strega.
E così partirono in volo, e volando arrivarono in cima alla montagna e una alla volta prendevano una goccia e piano piano,
viaggiando per tutto il giorno,
riempirono il barile. Bravi avvoltoi, grazie tante, grazie tante.
Ah, allora giovanotto, rimarrai per sempre qui con me?
A quel punto il giovane fu velocissimo, afferrò la strega e la buttò dentro il barile. Una grande colonna di fumo nero e un botto terrificante. E la strega era scomparsa. Appena la strega scomparve, si sentì un chiacchiericcio da tutte le parti e da dietro gli alberi, da dietro le rocce, apparvero tutte le fanciulle che erano prigioniere della strega. E poi arrivarono i cavalieri, i marchesi, i conti, i soldati che erano stati rapiti e che non sarebbero più potuti scappare. In ultimo arrivò una fanciulla bellissima. E grazie giovane, era la principessa, la figlia di me. Grazie giovane, mi hai salvato, te ne sarò per sempre riconoscente. Ma io non ho fatto niente, ringraziate piuttosto questo marinaio, ringraziate le formiche, ringraziate i topi, ringraziate gli avvoltoi! E così, una volta imbarcati tutti sul bastimento, ritornarono in Inghilterra.
Quando naturalmente il re
vide il bastimento che tornava con le bandiere che sventolavano al vento a festa, chiamò tutti i suoi cortigiani: presto, deve essere successo qualche cosa di meraviglioso! E corse incontro a sua figlia. Si abbracciarono e immediatamente la ragazza disse: padre, questo è il giovane che mi ha salvato. E quello che successe tra il giovane e la principessa lo sapremo un'altra volta magari. Va bene?